Fai buchi neri. Va bene, quindi io non ve lo presento più, mi levo, così inizio a far parlare lui. Faccio le rubo.
Il riassunto delle puntate precedenti.
Ripeti per l'audio.
Cominciamo da quello che vi ha detto Ilaria. Ormai
Ilaria dice tante cose.
Ma ha detto questa qua, no? Anche ci ha fatto vedere il diagramma di Hertzsprung Russell. Diagramma che ha fatto capire tante cose di come funzionano le stelle. È stato il primo diagramma, no, che dalle osservazioni ha detto qualche cosa di fisico. Cos'è che dice questo diagramma? Dice che le stelle in questo piano, dove qua avete la luminosità. Luminosità vuol dire che voi dovete sapere la distanza di queste stelle, perché quello che si riceve invece è il flusso, no? Invece qui c'è la potenza della lampadina proprio, non il flusso. Quindi bisogna sapere la distanza. Se sapete la distanza con vari metodi, no? E qui ci mettete il colore o equivalentemente la temperatura che potete misurare alla superficie di queste stelle, vedete che non si dispongono a caso in tutto il diagramma, no? Ma fanno, il gruppo principale si dispone secondo una sequenza che per questo viene chiamato principale, main sequence, no? E poi avete degli altri gruppetti, qui avete le nane bianche, qui le super giganti, qui le giganti rosse, mancano le, in questo diagramma primigenio, le super giganti, le giganti blu, e se proprio vogliamo mettere il sole in questo diagramma, il sole è qua in mezzo, no? A una temperatura di circa 5700 gradi, notate che la temperatura va al contrario, perché all'inizio non c'era una spiegazione fisica, qui l'hanno messa, poi la tradizione vuole che continuare, e quindi anche quando c'era la spiegazione fisica che farebbe molto più, no? È molto più senso fare dall'altra parte, vabbè, ormai sono così, come le magnitudini, no? Più grande è la magnitudine, più debole è l'oggetto, no? E per ricordarselo dobbiamo sempre pensare a una stella del rock, una stella di prima grandezza, si dice, no? Per dire che è molto importante, per le stelle uguali. Si sa quindi, no? Si comincia a sapere qualche cosa di come si dispongono le stelle. Si dice, più sono luminose, ci sono delle stelle che vanno a 10.000, 100.000 volte la luminosità del Sole, più sono blu. Quando si è interpretato questo diagramma, no, si è saputo che lungo questa sequenza principale una stella passa la maggior parte della sua vita e corrisponde per tutte queste stelle al periodo in cui nel suo nucleo la stella produce l'idrogeno, trasforma l'idrogeno in elio. Il Sole è qui dalla sua nascita, quindi da 5 miliardi d'anni, gli ho detto che vivrà ancora per altri 5 miliardi d'anni, è una stella di mezza età, e quando finirà la riserva di idrogeno, perché sarà stata tutta trasformata in elio nel suo nucleo, dove c'è la temperatura sufficiente per fare queste cose, diventa, vi ho detto, dobbiamo distinguere due cose: il nucleo, non avendo più carburante da bruciare, inizialmente si restringe, restringendosi in una prima fase. L'altra volta vi ho detto, quando restringete un gas, il gas si scalda, pompa la bicicletta, roba, no? E quindi si scalda, e l'inviluppo che sta pesando sopra il nucleo riceve una pressione che è addirittura maggiore di prima, in questo momento transiente, e quindi si espande, no? Perché viene tipo soffiato via, si espande, e il Sole quindi devia dalla sequenza principale, si espande, il suo sviluppo si espande e diventa una gigante rossa. Poi avrà una fase di nebulosa planetaria. Notate i tempi, qui come gigante rossa passa 2 miliardi d'anni, qui questo pre-main sequence è il periodo di formazione, la nube primordiale che si è contratta per dare origine al Sole, alla stella. Solo 10 milioni d'anni, fa presto a farsi una stella, qua ci sta 9 miliardi e mezzo, circa 10 miliardi, 2 miliardi qua, e la fase nebulosa planetaria è molto rapida, è circa di 10.000 anni. Quindi vi ho detto l'altra volta che il Sole, quando finirà il suo combustibile, si espanderà, almeno l'inviluppo del Sole si espanderà e mangerà la Terra. E farà molto caldo. Questo succederà da circa 5 miliardi di anni. Noi non ci saremo, no? Ci sarà un'altra, probabilmente, ci sarà niente, oppure un'altra specie, ma non qua, non sulla Terra. Chissà dove saremo, no? Però forse ve l'ho detto l'altra volta, c'è un altro episodio che succederà molto prima, tra circa un miliardo di anni, perché il Sole piano piano sta aumentando la sua luminosità e tra un miliardo di anni la luminosità del Sole sarà aumentata di circa il 10%. Sembra poca cosa, ma questo aumento di luminosità è sufficiente per aumentare il calore qua sulla Terra e fare sì che tutta l'acqua si vaporizza, diventa vapore. E quindi è più facile perderla nello spazio esterno, come è successo a Marte. Quindi dobbiamo emigrare molto prima di... Vabbè. Ma a fronte di questa espansione dell'inviluppo, il nucleo cosa fa? Vabbè, qui ci sono le fotografie belle delle nebulose planetarie, sono bellissime, sono proprio gli strati più esterni dell'inviluppo, che a seguito di sussulti di quello che succede ai confini all'esterno del nucleo, possono essere soffiati via in maniera temporanea e fanno dei disegni fantastici. Sono tra le cose più belle che potete vedere. Guardate questa qua, che bella. Anche questa, senza niente, no? Quindi è gas estremamente rarefatto, soffiato via per un periodo molto breve, che riflette la luce della nana bianca, perché è quello che succede qui, il nucleo della stella si è trasformato in una nana bianca. Allora, quanto è grande questa nana bianca? È molto piccola in termini stellari, ha le dimensioni paragonabili a quelle della Terra. È una massa che più o meno 0,7-1,5 volte la massa del Sole, il che vuol dire che è molto molto densa, densissima. Quindi un cucchiaino di nana bianca pesa una tonnellata circa, un centimetro cubo equivalente. Qui bisogna stare attenti, perché cosa vuol dire pesa? Dipende dalla gravità, no? che uno ha. Allora, un cucchiaino di nana bianca posto su una bilancia terrestre, quindi questo centimetro cubo di massa di nana bianca, la mettiamo su una bilancia qui sulla Terra, e la bilancia segna una tonnellata di peso. Se invece mettiamo lo stesso cucchiaino sulla nana bianca, pesa molto di più, no? Perché la gravità sulla nana bianca è molto più di quella che c'è sulla Terra. Peso un sesto di una tonnellata, ecco perché sulla Luna e la gravità è circa un sesto. Allora, che cos'è che ci chiediamo qua? Uno è come mai l'inclusione si ferma? Dopotutto, anche quando la comprimo, questa materia, sì, la scaldo un po', però una volta che ho buttato via il calore, no, che temporaneamente è riuscita a fermare l'inclusione, dovrebbe continuare a contrarsi la nana bianca, no? E invece si ferma e rimane lì per tutta la vita.
Che dovrebbe continuare?
Perché se io ho un sacco di gravità che spinge giù e non è controbilanciata dal moto dei nuclei atomici che controbilanciano la pressione, la gravità vince. Dovete pensare che lo spazio, che gli atomi sono vuoti. Questo è un concetto strano che
non si ha. Elettrone e nucleo, allora, c'è il vuoto.
Facciamo uno zoom enorme dell'atomo, no? Facciamo l'idrogeno. Cioè abbiamo un protone e un elettrone, no? e zoomiamo, ingrandiamo e facciamo sì che il protone diventi un'arancia, tipo così, no? Dov'è l'elettrone corrispondente? È a San Siro o oltre, circa, a qualche chilometro di distanza. Qui dice, no? Cioè, ci sta un sacco di roba, insomma, no? Ma allora come mai non riesco a compenetrarmi con il tavolo? Perché il pavimento mi tiene su? C'è tutto vuoto? Perché non cado giù, no? Perché le molecole, i composti, gli atomi, tutto quello che volete, hanno una carica positiva nel loro nucleo e la carica negativa distribuita, no, attorno. Quindi tutte le superfici, più o meno, no, sono appena sotto c'è il nucleo, ma sopra c'è questa nuvolaglia di elettroni, quindi di carica negativa. Il totale è neutro, no? Ma se vado vicino vicino, prima incontro gli elettroni, no? E poi sia nella mano sia nel tavolo. Quindi sono due nuvole di carica uguale, no? E quando spingo, si respingono, no? Ed è questa forza che non mi fa penetrare nel tavolo. Nonostante lo spazio, di spazio vuoto dentro gli atomi, le molecole, quello che volete, ce ne sia tantissimo, no? Allora, che cos'è che determina quindi l'equilibrio? Perché la stella, la nana bianca riesce a essere stabile? E perché il raggio di 10.000 km? Quindi la risposta, vedete lì, è nella meccanica quantistica, che tutti vi dicono essere la teoria fondamentale che descrive le particelle elementari, descrive quello che succede comunque nell'infinitamente piccolo, insomma, a scale molto molto piccole. La nostra nana bianca sta a 10.000 km, no? Quindi è strano che la meccanica quantistica sia la ragione di avere questo equilibrio per un corpo macroscopico, eppure. La ragione, che voi ci crediate o no, è nel fatto che gli elettroni non amano la compagnia stretta, non amano la coabitazione in volumi molto piccoli e se tentate di costringerli a coabitare in un volume molto piccolo, e loro cominciano ad agitarsi e fanno sì che voi non ci riusciate. Quindi viene creata con la compressione viene creata non solo una temperatura, ma più di questo, più della temperatura, viene creata un'agitazione di questo fenomeno quantistico dovuto al fatto che gli elettroni non vogliono stare insieme. Quindi per ogni volumetto ci possono stare al massimo due elettroni, uno con lo spin così e uno con lo spin così. Volumetto piccolino. E nella nana bianca abbiamo compresso la materia abbastanza perché questo effetto si faccia sentire. Uno dice perché è così? Meccanica quantistica è una brutta bestia, non ho capito nessuno. La teoria che è stata testata fino al 18° ciclo decimale, eccetera, la più testata di tutte, funziona benissimo, ma la comprensione ultima della meccanica quantistica ancora non ce l'abbiamo. Lo dicono i guru della meccanica quantistica. E questo però funziona e abbiamo un effetto grandioso, se volete, no? Su scala molto grande di un fenomeno che interessa gli elettroni. Quindi gli elettroni non possono essere compressi, quindi si oppongono alla gravità e riescono a far star sulla stella, a far sì che non diminuisca ancora di volume. C'è questa pressione elettronica di origine quantistica. Lo so che non spiego niente in questa maniera, ma vi ho detto, non si capisce.
Però funziona così.
Però funziona così. Va bene. E vi ho detto qua un cucchiaino era una tonnellata sulla bilancia terrestre, no? E all'inizio ha un 100.000 gradi appena si forma e poi piano piano molto lentamente si raffredda perché emette dalla sua superficie energia, quindi lei non producendola più rimane con meno energia, quindi si raffredda e col passare del tempo, dopo parecchio tempo, diventa una nana bruna e poi una nana nera. Ci vuole così tanto tempo che dall'inizio dell'universo tutte le nane bianche che si sono anche formate non hanno ancora avuto tempo abbastanza per diventare nane brune, quindi questo fenomeno non l'abbiamo ancora visto, ma se viviamo abbastanza miliardi d'anni lo si potrà vedere. Le stelle invece più grandi, adesso andiamo più su, quindi finora vi ho parlato di quello che succede alle stelle che hanno una massa fino a 8 volte la massa del Sole circa. Questo sarà il destino del Sole. Le stelle più grandi invece, come vi ho detto l'altra volta, prendiamo questa qui, Zeta Puppis, che è una supergigante blu, è a 1000 anni luce di distanza, c'è una massa di 50 soli, una luminosità, vedete, tremenda, di 60.000 volte quella del Sole, un raggio che è 20 volte, temperatura 42.000 gradi, il Sole c'ha 5.007, e vedete che c'ha 4 milioni d'anni e le rimane un paio di milioni d'anni da vivere, perché dopo farà quello che deve fare, no? Diventa una supernova, più è poco. Le stelle più massive vivono molto meno, va come m al cubo, 1 su m al cubo la vita delle stelle, per cui il Sole vive 10 miliardi di anni, una stella che ha 10 masse solari vive 10 al cubo fa 1000, 1000 volte meno, quindi 10 milioni più o meno d'anni, eccetera, no? Quindi più è grande, più bruciano velocemente il loro combustibile. E si capisce anche perché se sono grandi, hanno tanta massa che pesa, la temperatura interna diventa molto più grande, no? È più facile avvicinare le cariche uguali, che quando sono vicine sono preda della forza forte, fanno un nucleo più pesante e liberano in questo modo energia. E tutto questo è più veloce. In più se c'è tanto peso, la stella è compressa, la densità è più grande. Loro producono di più, ma la densità è più grande, quindi gli incontri sono anche più probabili. Questo concorre a far sì che tutte le reazioni sono molto più veloci che nel Sole e quindi vivono di meno, di una vita scialacqua, cioè sono delle, come si dice, no? Sciagurate, scialacquano tutto in poco tempo. Ecco. E vi ho raccontato l'altra volta, no? Che una stella grande, di massa grande, più di tra le 8 e le 20, 30 masse solari, è fatto un po' a cipolla, no? Avete uno strato dove anche, allora, all'inizio le reazioni sono solo qua, però dopo si fanno un po' dappertutto, no? E avete che la temperatura è sufficientemente grande anche un pochino lontano dal nucleo, quindi qui bruciate l'idrogeno e fate l'elio, qui bruciate l'elio e fate il carbonio, qui bruciate il carbonio e fate il neon, qui bruciate il neon e fate l'ossigeno, qui bruciate l'ossigeno, fate il silicio e finalmente nel centro fate il ferro, bruciate il silicio e fate il ferro, perché la temperatura è sufficiente per fare il ferro. L'altra volta vi ho detto, attenzione, che quando una stella nel centro fa il ferro è la catastrofe assoluta, perché fino a quel momento lì fare gli elementi sempre più pesanti era vantaggioso, vuol dire che riuscivo a fare energia. Quando faccio il ferro e tento di bruciare il ferro, mi occorre energia, la ciuccio dall'ambiente, dall'esterno. Per la stella questo è un disastro, cioè più brucia più diventa fredda. Se diventa fredda, la agitazione, la temperatura e l'agitazione dei nuclei atomici, eccetera, diminuisce. E quindi questa agitazione non riesce più a contrastare l'immensa gravità, la stella grande, no? Che tenta che spinge fuori, quindi, no? Finché la stella prima di bruciare il ferro è in equilibrio tra la pressione che fa al suo interno e la gravità che tenta di schiacciarla. Quando siamo arrivati in ferro la pressione finisce, non c'è più, non la produce più, anzi diminuisce perché state ciucciando, no, energia dall'esterno. Questo è una catastrofe perché la gravità, anche in questo caso, vince, la stella implode come prima, come nel caso delle nane bianche, ma qui abbiamo una gravità che è molto più grande perché c'è più bassa, no? c'è più massa e quindi quando il nucleo di ferro smette di bruciare, cioè quando c'è arrivato il nucleo di ferro non bruciate più, e quello che succede è che vediamo separatamente le due cose, il nucleo di ferro e tutto il resto. Il nucleo di ferro, come vi ho detto l'altra volta, non si sostiene più e quindi è preda della gravità, si rimpicciolisce tantissimo e neanche l'idiosincrasia degli elettroni riesce a fermare questa implosione. Non ce la fanno, la gravità di più, è più grande la gravità di più. Quindi si rimpicciolisce, continua a rimpicciolirsi, passa questo limite dei 10.000 km, diventa ancora più piccola, ad un certo punto si trova, gli elettroni trovano più conveniente, invece di vivere la loro vita fuori, di unirsi ai protoni e formare neutroni. Protoni carica positiva, elettroni carica negativa. Se voi lasciate un neutrone, lo estirpate dal suo nucleo e lasciate che sia libero, quello che succede in natura è che il neutrone dopo circa 600-800 secondi decade e diventa da una parte un protone, dall'altra un elettrone e dall'altra ancora il neutrino. Quindi naturalmente il neutrone lasciato libero a se stesso, no? Dopo pochi secondi, 1000 secondi, 800 secondi, no? Diventa un protone, un elettrone e un neutrino. Ecco, in queste situazioni qui succede il contrario. Quando comprimiamo tanto, l'elettrone, il neutrino vanno dentro, si uniscono al protone e lo fanno diventare neutrone. Questo vuol dire che se prima gli elettroni cercavano un pochino, non riuscendosi, ma cercavano un pochino di opporsi per la loro idiosincrasia, ben presto spariscono e quindi non c'è neanche questa forza che si oppone.
Ma la massa di un elettrone è comparabile con la massa non tanto del nucleo di un neutrone?
No, è la massa di un elettrone è 1836 volte minore della massa del protone. Infatti protone e neutrone hanno una massa quasi uguale, perché l'elettrone è poca roba.
Però l'elettrone è molto più piccolo.
Ha meno massa.
Meno massa.
Piccolo.
Vabbè, però ha la forza di
agitarsi quando è compresso e quando lo obbligano a vivere vicino a un altro elettrone uguale a lui. Non lo sopporta e iniziasse. Adesso però, allora, abbiamo neutronizzato quasi tutta la stella, non ci sono più protoni e elettroni, tanti protoni, ce ne sono ancora un po', però la maggior parte delle particelle sono diventate neutroni, no? E i neutroni che condividono con gli elettroni, sono fermioni, ma non importa, anche loro hanno questa idiosincrasia a stare vicino a un loro fratello neutrone. Quindi i neutroni, anche loro, no, possono generare una pressione se costretti a convivere in spazi limitati. Quello che era successo con gli elettroni prima, con la nana bianca, succede con i neutroni adesso. Però questa idiosincrasia, eccetera, si manifesta quando i neutroni sono molto molto vicini, più di quanto erano vicini gli elettroni, no? E quindi sono impacchettati di più, e quindi la stella è più piccola. Cioè, l'equilibrio si trova, questa forza che si oppone alla gravità, si trova quando avete un raggio di 10 km. Quando la compressione fa sì che tutto questo materiale prima si trasforma in neutroni e poi continuate a comprimere e avete una roba di 10 km e la massa non supera le 20 masse solari, avete una stabilità, i neutroni si agitano loro perché sono vicini tra di loro e riescono a opporsi alla tremenda forza di gravità che cerca di spingerli ancora più di più. Si trova l'equilibrio a 10 km di raggio. 10 km di raggio è poco. Questa è la neutrone. Vediamo cosa succede alla, forse ve l'ho detto anche la volta scorsa, ma però lo ripetiamo, no? Allora, se ripartiamo dal momento in cui abbiamo formato il ferro, quindi abbiamo un nucleo di ferro, no? Il nucleo di ferro non può più bruciare, se brucia raffredda, è una catastrofe, immediatamente il nucleo si rimpicciolisce e questo rimpicciolimento è molto veloce. La velocità è determinata dalla densità della materia che vede, più è denso più è veloce, no? Quindi il nucleo è molto denso e crolla su se stesso in un tempuscolo, si parla di millisecondi, che è molto più piccolo del tempo che ci vuole all'inviluppo, che è meno denso. Quindi quello che succede è che si staccano queste due cose, no? Diventano disaccoppiate, il nucleo si rimpicciolisce e noi siamo ancora qua nell'inviluppo, che per un istante vediamo che ci manca letteralmente la terza di piedi. Subito dopo cominciamo a cadere e trasformiamo energia potenziale come i sassi che cadono, no? Aumentano la loro velocità, quindi aumentano la loro energia cinetica, quindi questi strati che contengono la maggior parte della massa della stella, la stella è 20 masse solari, nella stella di neutroni c'è una massa solare e mezzo, tutto il resto è questo inviluppo, quindi avete un sacco di materia, cade, acquista velocità e a un certo punto trova la superficie dura della stella di neutroni e lì si ferma, no? E lì cosa succede? È come se ci fosse una energia immensa di questa pioggia di materia velocissima che è obbligata a schiantarsi contro la stella di neutroni, produce un sacco di calore, no? Tutta l'energia cinetica del gas che sta cadendo si converte in calore. Questo calore si propaga come onda d'urto verso gli strati che stanno ancora cadendo, no? E dicono non cadere, se cambia segno e vai fuori, no? Ti spingo io. L'energia coinvolta è immensa. Quando raggiungono la superficie, il gas, questa onda d'urto, va a circa 10.000 km al secondo e la stella esplode. La stella, l'inviluppo della stella esplode. E dà origine alla supernova. No? E vabbè, la supernova l'abbiamo fatta l'altra volta, no? Più o meno. Il nucleo è diventato di 10 km, quindi questo è il raccordo anulare di Roma e ci sto benissimo dentro. Stiamo, qui c'è una massa solare mezza, tipicamente. Sta tutta dentro Roma. Quello che si è fatto è la cosiddetta stella di neutroni. Vi ho detto perché di neutroni, no? Perché gli elettroni sono andati dentro, i protoni li hanno trasformati tutti in neutroni. Ora, la stella di neutroni è 1000 volte più piccola di una nana bianca. La nana bianca pesava, no? Una tonnellata sulla bilancia della Terra. Questa qui ha più o meno la stessa massa, ma è il raggio 1000 volte più piccolo, quindi il volume è 1 miliardo di volte più piccolo. Quindi la densità, stessa massa, diviso il volume che è 1 miliardo di volte meno, la densità 1 miliardo di volte più. Quindi un cucchiaino di quella roba lì pesa sulla bilancia della Terra 1 miliardo di tonnellate. 1 miliardo di tonnellate. È la materia allo stato più denso che si possa non immaginare, perché possiamo immaginare il buco nero che è ancora più denso il dentro, ma che si possa vedere, no? Misurare, testare, fare esperimenti, questa roba più, no? E non è tutta fatta di neutroni, no? C'ha una leggera crosta, no? Una crosta solida di circa 1 km su 10 che ha ancora gli atomi normali, quindi trovati protoni, elettroni, eccetera, soltanto all'interno dove la pressione, la gravità, compresso tutto, trovate i neutroni. Quindi rifiuto dei neutroni a stare vicini per la meccanica quantistica, per lo stesso motivo degli elettroni, via eccetera. È un cucchiaino, 1 miliardo di tonnellate, e sono le stelle dei neutroni tipicamente le calamite più forti dell'universo. Allora, il campo magnetico si può misurare in Tesla o in Gauss. Fate conto che il campo magnetico della Terra è circa un Gauss. Quello che fa funzionare le bussole è circa da mezzo a un Gauss. Il campo magnetico del Sole medio è un Gauss anche lui, ma nelle macchie solari il campo magnetico va fino a 100 Gauss, quindi 100 Gauss. I cosini d'Aprigo, come si chiamano? I magnetini d'Aprigo, no? Sono 100 Gauss, che non è mica poco, no? Quando fate una risonanza magnetica, andate in una macchina che produce 10.000 Gauss. 10.000 Gauss è un Tesla. Boh, no? E il campo magnetico più grande che si riesce a fare sulla Terra, eccetto i magneti del CERN che vanno a 4-5 Tesla, che sono quindi no, un momento più grande. Comunque insomma, risonanza magnetica. Risonanza magnetica è bellissima perché leggo e vi racconto, non è che le faccio. Quando se avete mai fatto una risonanza magnetica, no? Siete andati dentro questa roba qua, questo cilindrone, e avete sentito toc, 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 no? Che cos'è questo tac, tac, tac? Sono delle elettrocalamite che creano questo campo da enorme e poi vengono spente, e poi creano, e poi vengono spente, e poi creano, e poi vengono spente, no? A fare un campo così intenso obbliga gli atomi nostri del nostro corpo ad allinearsi col campo magnetico. Quando stacchiamo, gli atomi vogliono tornare e tornano alla loro posizione di prima, ma per farlo, siccome prima avevano acquistato energia, devono rilasciare energia sotto forma di luce radio, di onde radio, eccetera, che vengono rilevate da tutto questo macchinario, no? E quindi riescono a fare queste specie di foto tridimensionali, no? Ad ogni angolo e a senza farvi bere il liquido di contrasto, senza come la TAC, no? Senza intervenire con niente, e quindi sono le meno invasive del mondo. Ovviamente, se avete degli anelli, meglio togliere, no? Allora, ci sono delle stelle di neutroni che sono particolarmente magnetiche, sono le campionesse mondiali di campo magnetico, che vanno fino a 1.000.000.000 di gradi. Milione di miliardi di Gauss. Quindi sono 1.000 volte più magnetiche della maggior parte delle stelle di neutroni. Per questo motivo vengono chiamate magnetars, stelle magnetiche, eccetera. E hanno... questo è il massimo campo magnetico che finora è stato misurato. Non è che siamo andati là con un magnetometro, ma indirettamente, no? Dalle proprietà alcune di queste stelle. La nostra galassia ne abbiamo scoperte un paio di dozzine di queste magnetars. Va bene. La storia della scoperta è interessante perché si parte dagli anni 60, quando a Cambridge vogliono studiare un tipo particolare di comportamento delle onde radio, che è analogo alla scintillazione delle stelle, no? Vi hanno raccontato che per distinguere una stella da un pianeta, no, bisogna vedere se scintilla, se no.
Sì, se non ha la luce ferma.
Ecco, se non ha la luce ferma, poi quando c'è vento, cioè, perché? Vabbè, perché la stessa cosa può capitare con le onde radio, ma non è l'atmosfera in questo caso che fa scintillare le onde radio, sono delle nubi di roba che contengono elettroni che possono fare questo effetto così. Si vuole studiare questo effetto, quindi si costruisce a Cambridge un radiotelescopio che è questo qua. In un campo si piantano dei paletti e si mettono dei dipoli, quindi dei fili, e basta, cioè, no? E si raccolgono i segnali. I segnali vengono raccolti e vengono scritti come un sismometro, no? Con il pennino, con la carta che viene tirata e il pennino che fa così. E in un giorno si fanno qualche chilometro di questa carta qua. E c'è la povera dottoranda, che è questa, Jocelyn Bell, 24enne, che è il suo lavoro di tesi è andare a controllare tutti questi chilometri di carta per vedere se il segnale ha delle oscillazioni, no? come nel caso delle scintillazioni delle stelle. E il 6 agosto 1967 invece delle scintillazioni trovo questo bip qua che si ripete con una regolarità sorprendente. Cioè questo segnalino qua c'ha un massimo, no? E questo si ripete ogni tot frazione di secondo, no? E non si sa cosa sia, mai visto prima una cosa del genere, no? Quindi voi siete lì.
Parliamo di onde radio.
Sì. Siete lì e vedete che c'è un segnale periodico che dura molto poco, che si ripete a intervalli regolari spaziati di poco tempo, ma questi intervalli sono assolutamente regolari. Che cos'è che vi viene in mente come prima cosa? Sì? Ecco, non come prima cosa, seconda.
Allora.
No, la prima cosa che hanno pensato lei e il suo supervisor, che era Jewish, è stato, questi qui sono comunicazioni extraterrestri. No? E allora questi segnali extrasolari anche, extraputo, alieni, insomma, no?
Hanno trovato i marziani.
Esatto. E quindi i marziani, per un motivo sconosciuto, in quegli anni, non i marziani, ma questi alieni, eccetera, erano verdi. Perché. E quindi li hanno soprannominati questi impulsi nella prima settimana LGM. LGM sta per Little Green Men, piccoli uomini verdi, perché non sapevano che pesce pigliare. Ah, è durato poco, era quasi uno scherzo. Dopo hanno pensato che invece c'è probabilmente una ragione fisica di questa cosa, però subito hanno detto, beh, un segnale così irregolare deve essere impresso da un orologio molto molto stabile. Un orologio molto molto stabile è la rotazione di una stella, di una cosa molto massiva, no? Che hai forza di farlo cambiare, non puoi farlo cambiare se è molto massivo, eccetera, no? Quindi la rotazione, come ha detto lui, di una stella può dare origine a questi segnali. Però, visto che si ripetono, deve essere una rotazione velocissima. Se la stella avesse delle dimensioni normali, anche 10.000 km, anche 10.000 è poco, c'è il Sole per dire, no? Vuol dire che se avesse una dimensione grande e noi stessimo vedendo una macchia sulla superficie, no? Quando ci viene dalla nostra parte, se la stella è grande, la rotazione, io la vedo uno ogni decimo di secondo, vuol dire che fa un giro di un decimo di secondo. Ma se è grande, va più forte la velocità della luce. Non può essere grande. Ci sono macchie molto distanziate da una perfetta, no, geometria, però. Quindi hanno pensato con questo argomento che il raggio di questa strana cosa deve essere piccolo. Piccolo. Non sono arrivati subito a 10 km, no? Quello dipende dal periodo che uno vede, ma deve essere così piccolo che non corrisponde a niente di conosciuto. L'idea però di stelle di neutroni c'era già nell'aria, c'era già nell'aria. E quindi si è fatto questo modello che ancora ha dei lati oscuri, che le stelle di neutroni sono come dei fari, questo è l'asse di rotazione, no? Quindi il faro che emette queste onde radio gira così, no? Se voi siete, facciamo così, quando siete lungo la direzione del faro vedete qualcosa, quando non ci siete non vedete niente. Che cosa produce queste radiazioni, eccetera, è ancora sotto dibattito, ma un ruolo importante di sicuro ce l'avrà il campo magnetico, che è così grande e che accelera e obbliga gli elettroni a viaggiare secondo le linee di forza del campo magnetico. E vabbè.
E ma cosa c'entrano le onde radio?
Le onde radio perché quando avete elettroni che sono obbligati a seguire le linee del campo magnetico, questi elettroni sono obbligati a curvare, seguendo le linee. La radiazione, cioè, siccome curvano, sono accelerati verso l'interno, eccetera, no? E quindi si produce radiazione. Perché radio? Perché le energie tipiche di questi elettroni immersi in questo tipico campo magnetico corrisponde a una frequenza di emissione che è nelle onde radio. Non una frequenza sola, nella banda radio, ma tipicamente quella. Certo, la ragazza si è laureata, però non è andato il 9, è andato focato. La rivincita è stata l'anno scorso, perché allora il premio Nobel è meno di 1 milione di euro, è tanto, poche barre, il premio Nobel sono bei soldi, no? Allora lei è riconosciuta anche tardivamente, eccetera, allora si sa come la scopritrice delle pulsar, eccetera, è stata insignita del premio della Breakthrough Initiative, che vabbè, c'è un riccone miliardario russo che ha messo dei soldi, no? E le ha dato 3 milioni di euro, che ha devoluto in ricerca, non ha tenuto neanche uno, però no, è in giro ancora, che fa seminario, non si è mai lamentata, è stata molto, molto, non so, molto cheta, ma l'avrebbe meritato il colpo. C'è un altro esempio, adesso strabordo, ma simile, siamo ad Arecibo, dove c'era il più grande radiotelescopio del mondo, anni 80, 90, e adesso c'è il più grande cinese, 500 metri di diametro, Arecibo è 300. E anche lì si stava studiando sia un programma di ricerca per trovare delle altre pulsar, quindi cose che pulsavano in radio, si usava il radiotelescopio più grande, così, no? C'era il solito dottorando addetto alle osservazioni lì in Nuovo Messico, America e Porto Rico, e la soglia di detezione era, per essere sicure, era abbastanza alta, ed era, si dice 7 sigma, ma non importa sigma, è la soglia, no, per essere sicuro che vedo qualche cosa, il segnale deve essere forte abbastanza da darmi la sicurezza, e deve essere almeno di forza 7. Questo qui era 7,3, ed era un segnale che corrispondeva a due pulsar. Quindi dottorando aveva scoperto un sistema dove c'erano due stelle di neutroni che giravano una attorno all'altra, tutte e due che mandavano un segnale verso di noi. La scoperta è importantissima perché erano così vicine che si potevano studiare gli effetti della perdita di energia di queste due stelle di neutroni per effetto delle emissioni di onde gravitazionali, quando ancora non si erano detettate, rivelate le onde gravitazionali. In questo caso il premio Nobel l'hanno preso tutte e due. Uno dice, ma perché era maschio, anche lo studente, nel caso di lei era femmina, c'era questa discriminazione, eccetera. Lo studente si è preso il premio Nobel e poi ha cambiato campo, ma ha fatto più lo studente.
Cascato.
L'ho diviso in due, quindi non so quanto fosse. No. Poi, quindi, anche la radiazione di fondo l'hanno scoperta quasi per caso due ingegneri della Bell Telephone, no, che non sapevano, non avevano la minima idea di che cosa stavano guardando, il premio dato loro, e non a chi la stava cercando sul serio, l'avrebbe scoperta una due settimane dopo, o a chi addirittura l'aveva predetta come Gamow, no? 15 anni prima aveva predetto una radiazione di fondo di 5 gradi quando invece di 3, quindi voglio dire, uno scandalo, l'avrei dato anche a lui, no? Vabbè, fine della divagazione. Quindi, se la stella è tra a meno di 8 masse solari, gli elettroni ce la fanno a sostenerla. Se è tra 8 e 20, gli elettroni no, ma i neutroni sì, ce la fanno a sostenere. E se la stella invece è più di 30, che cosa succede? Succede che la gravità è così grande che neanche l'idiosincrasia dei neutroni ce la fa a sostenerla, e quindi si forma un buco nero. il buco nero, se prima era, se la stella dei neutroni è 10 km sulla stessa scala, non dico il Vaticano, ma poco di più di dimensioni, proprio nel centro di Roma, è una roba molto piccola. 3 km corrisponde a il raggio, che adesso vediamo che cos'è, di un buco nero di una massa solare. Io faccio finta che questi buchi neri si possano formare, ma non è vero. Il buco nero ha una massa minima che deve essere maggiore di almeno 2-3 volte la massa del Sole, perché se no farebbe una stella di neutroni. Quindi, riassunto, se la stella ha una massa minore di 8 masse solari come il Sole, l'inviluppo fa una gigante rossa e il nucleo fa una nana bianca. Se ha una massa tra 8 e 30, dico 30 per essere sicuro, ma 20, dipende anche se la stella ruota o non ruota, ci sono delle piccole incertezze sul limite di massa. Facciamo 30 per essere sicuri, masse solari, l'inviluppo fa la supernova e il nucleo fa una stella di neutroni. Se la stella ha una massa all'inizio, queste sono stelle, masse all'inizio, di 30 masse solari, l'inviluppo non si sa, adesso vi dico perché il nucleo è con buco nero, perché l'inviluppo non si sa? Perché prima vi ho detto che la supernova nasce dal fatto che c'è questo inviluppo che cade, che cade, che cade e si spapaccia contro la superficie dura. E lì rimbalza. Ma il buco nero non c'ha questa superficie dura. Quindi se riesce ad arrivare fino a lì, la materia viene mangiata, e tutta l'energia va dentro, non c'è niente che va fuori. Però potrebbe essere che la densità raggiunge il valore critico prima della dimensione, prima di toccare questa dimensione critica dei 3 km, e autorimbalza senza bisogno di spatacciarsi, e in quel caso una supernova. Questo è incerto ancora, non lo sappiamo. Può essere sì, può essere no, può essere qualche volta sì, qualche volta no. Ci sono dei dettagli da mettere dentro, come vi ho detto prima, se la stella ruota, quanti neutrini faccio che spingono in fuori, no? Quanto è il campo magnetico in quelle regioni e così via. Quindi, a fronte di queste incertezze, per prudenza dice, ma non sappiamo, vedremo. No. Quante censimento? Allora, se supponiamo che ci siano 200 miliardi di stelle in totale nella Via Lattea, questa è una stima abbastanza ragionevole. Se supponiamo che la distribuzione delle masse stellari vada come M-2-3, che vuol dire che io so come sono distribuite le masse, so che ci sono tantissime masse piccole e poche masse grandi, come sempre in natura, no? Ci sono tantissime robe piccole e pochissime cose grandi, e questo si misura, e dico per formare una stella però occorre una massa minima, no? Giove è una quasi stella, però non è una stella. Occorre una massa minima per far sì che le reazioni nucleari si inneschino, per far sì che la temperatura nel centro del Sole sia più di un tot, no? Per fare. E ho preso 0,3 masse solari. L'ultima cosa è che la vita di tutte le stelle sia già finita, cioè faccio finta che anche le stelle che si formeranno da adesso in poi siano poca cosa rispetto al totale. Il grosso è già stato fatto. Sono confortato in questa ipotesi dal fatto che quando guardo le altre galassie so che il periodo di grande formazione, di grande attività di formazione stellare è successo circa 8 miliardi di anni fa. Da allora il ritmo di produzione di stelle è calato. E la nostra galassia pure è così, anche la nostra galassia. Quindi posso benissimo dire, vabbè, allora, fatte queste ipotesi, che mi semplificano i conti, allora posso dire che ci sono 146 miliardi di nane bianche, quindi la grande maggioranza è nane bianche, ma questo è normale perché ci sono tantissime stelle di poca massa, no? Che vanno a finire in nane bianche. Ci sono 1 miliardo e 250 milioni di stelle di neutroni e ci sono mezzo miliardo di buchi neri. Ora, sapendo, questo è un altro inciso, sapendo quanti sono i buchi neri, uno dice, ma se io sapessi il volume della galassia e sapessi che i buchi neri sono distribuiti omogeneamente in tutto questo volume, posso scoprire a quant'è la distanza del buco nero più vicino. Cosa faccio? Prendo il volume di tutta la galassia, no? E dico, se distribuisco bene tutti i buchi neri, ogni buco nero occupa un tot del volume della galassia, no? E posso calcolare quant'è questo tot. No? E dico, vabbè, questo qui è il tuo cubetto, no? Il tuo buco nero. Quindi ogni buco nero c'è un cubetto, no? Faccio la somma di tutti i cubetti e trovo il mio mezzo miliardo, no? di cubetti. Il totale di questo volume è la galassia, il volume della galassia. Poi prendo il volume di questo cubetto, faccio la radice cubica, cioè il lato. Il volume del cubo è il raggio del cubo, no? Cioè il lato. Il lato più o meno è la distanza media tra due buchi neri, no? Più o meno. O tra il sistema solare e il buco nero più vicino, mi viene 81 anni luce. Quindi secondo me ci sono buchi neri di taglia stellare e il buco nero dappertutto nella galassia, e più o meno la distanza più vicino deve essere mica tanto. 81 anni luce, fate voi, se è tanto poco, no, però la distanza, il diametro della nostra galassia è 100.000 anni luce, però la luce ci mette 100.000 anni da andare da una parte a un'altra, no? Quindi rispetto a questo 100.000, 81 è poco, 81 per dire, 80 è poco. Vabbè, magari ci andiamo, no? Adesso comincia la parte che vuole spiegarvi un po' quello che succede di fantasmagorico vicino a un buco nero. E quindi cominciamo a parlare della gravità. Prima cominciamo a parlare della gravità in generale. La gravità è stata codificata da Newton nel 1966, quando a Londra, lui era a Cambridge, era tipo, come dire, professore di prima nomina, aveva 24 anni, a Cambridge, al Trinity College, e scoppia la peste a Londra, e siccome tutti i posti sono pericolosi, chiudono l'università e mandano tutti via per evitare i contagi in posti affollati eccetera. Allora lui se ne torna al suo paese natale, che è a circa 100 km da Cambridge, questo è Ulstorp, dove lui è nato, dove c'è ancora sua mamma, no? E sta lì per un paio d'anni, e in questi due anni fa delle cose da solo, in isolamento, tra l'altro usando il 20% del suo tempo, perché l'80% faceva l'alchimista. Ha scritto molte più pagine sull'alchimia che pagine scientifiche sul serio. E vabbè, era un genio assoluto, non molto simpatico. Vi dico un aneddoto. A un certo punto, in quegli anni lì, lui comincia a studiare la luce, no? È il primo che fa passare la luce attraverso un prisma e vede che la luce del sole, proprio fa un forellino nella finestra, la tapparella, quello che è, no? In modo che nella stanza, oggi diremo il garage, no? Dove ci sono gli informatici, lui fa avere questa stanza, dove c'è il suo laboratorio, a casa sua. Cioè, fa un forellino, entra un raggio di luce, lo fa passare attraverso un prisma triangolare, sono quelli soliti che vedete, no? E vede che la luce in uscita si scompone in tutti i colori, diventa l'arcobaleno eccetera, e comincia a pensare quindi a perché no, perché sì, perché di qualità. Viene fuori con la sua teoria della luce, che è fatta di particelle che sono tanto più pesanti quanto più la luce rossa, per dire. Però vabbè. Quindi c'è la teoria corpuscolare della luce. A quel tempo però c'era già la teoria ondulatoria della luce, no? Che spiegava un'altra serie di fenomeni, eccetera. I maggiori esponenti della teoria ondulatoria della luce erano due. Uno era Hughes, che è quello della legge elastica, che le molle, no? Cioè la forza è proporzionale alla distanza con cui uno tira la molle, o un elastico, eccetera. E c'era Huygens. Succede che dopo un po' di anni Newton viene nominato presidente della Royal Society a Londra, mentre Hooke era segretario. E tutte queste persone importanti, Hooke era anche lui un eclettico, quello che ha dato il nome alla cellula, per dire, è lui che ha battezzato le cellule con le cellule. Vabbè. E avevano i ritratti, non c'erano fotografie da loro, no? Qui c'erano i ritratti del parete. C'ha una conferenza, no? Dove espone la sua teoria della luce, e Hooke ha l'ardire di discutere in pubblico sulla teoria di Newton e di contraddirlo. E Newton non se lo scorda, e alla morte di Hooke, che è avvenuta nel 1703, cosa fa? Toglie l'attribuzione delle maggiori scoperte a Hooke, quindi dice che non è stato lui, e toglie tutti i ritratti di Hooke dalle pareti, per cui per tanti anni Hooke è stato lo scienziato senza volto, perché l'ha bruciato tutto, per dire, no? Ma questo 15 anni dopo che era successo il fatto, cioè simpaticone. È stato nominato capo della zecca, ma ha dato tanti falsari a morte. E vabbè, insomma, si faceva degli articoli a sotto falso nome, che davano ragione a Newton. Nonostante ciò, un genio assoluto, assoluto, nel 1766, in 4 anni, no? Dopo ha fatto i colori, ma prima ha fatto le leggi della dinamica, F uguale MA, lui, non F uguale MV, come verrebbe da dire, no? La forza è proporzionale alla velocità, quando uno spinge il carretto, cosa fa? Quando lo spinge di più, fa più forza, il carretto va più forte. Chi si immaginava che invece era proporzionale all'accelerazione e che era l'attrito che, no, faceva apparire questa cosa? Lui, no? E Galileo un pochino prima anche. Ma è stato lui a codificare, fare le leggi, eccetera. E poi dice che ha inventato la forza gravitazionale, che non è tanto importante in quanto ha fatto la formula, ma perché ha per la prima volta unificato le cose che avvengono sulla Terra e le cose che avvengono nel cielo. La mela e la luna cadono, la luna cade sulla Terra, ma non cade addosso, perché, no, lei si muove, ma continuamente cade, è la sua velocità, no, che la fa stare in orbita, ma è un equilibrio tra il cadere, no, e l'andare. Ed è la stessa forza però che, a cui obbedisce la mela. La mela è una leggenda, su cui si è costruito, tanto hanno rimpiantato un pezzo di melo di Woolstorff a Cambridge nel primo aprile, c'è, cioè, il melo, no? Che è figlio del melo, ma chi lo sa, no? Che chi lo sa, è come Galileo che lancia i pesi dalla torre di Pisa, no? Poi leggende, però scoprire come erano le orbite di questi pianeti e riuscire a dimostrare che la sua gravità era la ragione delle tre leggi di Keplero, doveva avere un po' di matematica, che allora non c'era. Doveva fare integrali, doveva fare derivate, doveva fare queste cose qua, no? Non c'era ancora sviluppata la matematica. Cosa fa? La inventa lui e fa, quindi è l'iniziatore anche del calcolo infinitesimale. Tutto in 2 anni.
Mentre stava lì
a lambicarsi nel cervello a come trasformare il piombo in oro. Nel tempo libero facevo queste cose qua. Era un po' paranoico, probabilmente, è diventato Lord, che alla Camera dei Lord trascrivevano, no, tutti gli interventi di tutti. E lui ha fatto un intervento solo in tutti gli anni che è stato lì. Che è stato, per favore, potete chiudere la finestra che mi vengono su un po' qui. E lui ha fatto e poi arriviamo con un passo veloce ad Einstein, che è l'altro genio assoluto, no? Nato nel 1879, 14 marzo, e ha avuto anche lui, allora, l'anno mirabilis di Newton era nel 1666, quando aveva 24 anni. Lui invece Einstein l'ha avuto nel 1905, quando aveva 26 anni. Le scienziate del passato, eccetera, vedete che tutti hanno le loro scoperte, fanno le loro scoperte micidiali, le loro pensate più grandi, giovanissimi. Il capo della SIS, dove io ho fatto il dottorato, era Danny Shama, grande cosmologo, era allievo di Dirac, insomma, conosciuto anche, insomma, una fina figura. Lui ha fatto la festa del Dio alla ricerca quando ha compiuto 30 anni.
Cioè, perché proprio
Ma dopo ho avuto altre idee, è stato molto sfortunato perché ho avuto delle idee bellissime, tipo la materia oscura, fatto col neutrino, eccetera, ma è andata sempre male, cioè la natura non ha mai obbedito a quello che pensava lui, anche se l'idea era buona, per quello capita. Poteva, l'idea era logica, senza controindicazioni, però mica sempre la natura fa quello che pensiamo noi, no? Poi, tanto per dire. Quindi nel 1907, dopo che ha avuto l'anno mirabile, dopo che ha fatto la relatività ristretta, dopo che ha fatto l'effetto fotoelettrico per cui prenderà il Nobel e ha fatto questo articolo, l'effetto fotoelettrico che è l'inizio vero della meccanica quantistica, infatti prende il Nobel, nel 1907 continua a lavorare nell'ufficio brevetti dove sta lavorando nel 1902, a Berna. Lavora 8 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, perché si lavora anche al sabato allora. Alla sera si vede con due amici con cui ha fondato scherzosamente l'Accademia Olimpia e tirano mezzanotte parlando di filosofia. E dice, beh, ma allora quando è che studiava? Quando è che pensava? Non si sa. Si sa però che aveva una capacità di concentrazione assoluta. Incredibile. Cioè, proprio...
Ma lui era simpatico.
Alle donne sicuro, alle altre donne sicuro, era considerato belloccio, era considerato bravo, era considerato un tipo indipendente, e a un certo punto il suo papà si trova quasi senza lavoro e quindi si fa una società con suo zio, due fratelli di roba elettrica, e vengono qua a Milano per cominciare l'elettrificazione e l'illuminazione stradale di Milano con le lampadine elettriche. Lui lo lasciano al liceo ancora in Germania, a Ulm, e lui si stufa, non sopporta la scuola tedesca e è il tipico ragazzino con il sorrisino, l'ultimo banco, il sorrisino che dice faccia la schiaccia, insomma, no? Infatti chiederà le lettere di presentazione ai suoi vecchi professori e non verrà mai posto, perché dicono che non è bravo. Ce la leggono lì. Vabbè, lui a piedi viene a Milano, poi si è stufato di stare là, tenta di entrare a Zurigo alla scuola del Politecnico un anno prima della fine del liceo, deve fare l'esame di ammissione, lo bocciano. Però un professore che era nella commissione capisce che, insomma, questo in matematica e fisica era bravino, e dice, senti, adesso studia le altre materie, eccetera, no, se vuoi io ti... e poi ti ripresenterò al prossimo, se vuoi puoi venire a stare da me. Lui ci va, stare da lui, e diventa fidanzato della figlia, che poi lascerà, adesso si direbbe con un SMS, è proprio va via, si può più vedere, era così. E per quello dico, simpatico e simpatico alle ragazze, eccetera. Vabbè, dopo al secondo anno passa e si trova in classe con una Mileva Maric, che era l'unica donna compagna di classe, e va insieme con lei, fa una figlia, Lisbeth, segreta, perché è fatta prima del matrimonio, nessuno sa niente fino al 1950, ma questa figlia sarà mandata ai parenti in quello che diventerà la Jugoslavia, e basta, poi non se ne parlerà più. Dopo otterrà il permesso di sposare Mileva Maric, perché la sua famiglia era contraria, ma suo papà sul letto di morte gli dà il permesso e lui la sposa. Fanno altri due figli e tutto ciò in quegli anni lì, prima. E lui continua a lavorare all'ufficio brevetti. Nel 1907 è lì che lavora, ci lavorerà fino al 1909, quando viene un tipo che si chiama Planck e gli offre una cattedra da ordinario a Berlino, e il suo datore di lavoro dice, cosa è successo? Cosa fa? No? Era molto prestigioso. Finalmente si sono accorti di lui, no? E lo fanno ordinario a Berlino. Va bene, nel 1907 comunque lui scrive, novembre, pomeriggio, all'ufficio brevetti, più o meno seduto a questa sedia, con questa scrivania, ho avuto il pensiero più felice della mia vita. Einstein che lo dice, che di pensieri felici ne ha avuti tanti. E lui sente il bisogno di ricordare questo momento, una folgorazione, dice, un'idea che arriva improvvisa e lo fulmina. E cos'è questa idea? Qui, secondo le sue parole, cosa volete che succeda per un umano?
Cade, si sfragella, muore, viva.
No. E invece lui dice che questo è il pensiero più felice della sua vita. E nei prossimi 10 minuti è il mio compito dimostrarvi e convincervi che è proprio vero. Allora, questo qui va bene, la gente che cade, no? Supponiamo che di essere lontano da tutte le fonti di gravità, di forze, nello spazio profondo. Quindi non c'è gravità, quindi veleggiamo, no? Come gli astronauti in orbita. E facciamo un esperimento. Prendiamo il laserino, no? E questo qui, questa è la lavagna in nero, facciamo la parete là, no? Allora, facciamo da qua. Sto ben attento a mettere il laserino parallelo al pavimento e che cosa fa la luce? Va dritta, in linea retta, se fumassimo si vedrebbe la traiettoria di questo raggio di luce e si va a impiegare alla stessa altezza del pavimento del laserino, se questa cosa qui la tengo orizzontale, no? Non c'è trucco, non c'è inganno e questo è normale, giusto? Va bene. Adesso facciamo nascere la Terra sotto. Sentiamo la gravità e cadiamo liberamente, abbastanza lontani, cadiamo liberamente verso la Terra, no? La domanda che ci facciamo è, ce ne accorgeremo? Ce ne accorgeremmo noi che stiamo cadendo, non ci sono finestre, che stiamo cadendo verso la Terra? Oppure ci sembrerebbe di essere come prima? Ora tutto cade, il laserino, io, la stanza, questa stanza e così via. E quello che succede, quello che Einstein ha capito in quel momento è che non ce ne accorgeremo, che tutto cade, sarebbe esattamente come prima. E quindi uno fa l'esperimento, si aggrappa alla parete perché siamo ancora senza forza, apparentemente senza nessuna forza, io faccio il laserino e esattamente come prima. Linea retta, la luce si propaga e si spatascia alla parete di fronte alla stessa altezza del mio corpo. Se avessi la sigaretta, il fumo, vedrei che si propaga in linea retta, no? E così, senza trucco, senza inganno. Che cosa vede invece uno da fuori col binocolo? Uno che sta, è solidale con la Terra, che vede me cadere? Vede cadere, quindi vede che se riusciamo ad avere una telecamera molto veloce, che la luce, no? Quando esce dal laserino, no? Va in linea retta. Ma poi, mentre la luce si propaga, la camera sta andando giù, no? E questo punto qua della parete dove c'era la macchia, ci mettiamo una bella X, no? Questa X qua è andata giù, no? Mentre la luce si propaga. Nel tempo in cui la luce si mette ad andare da là a là, tutto è andato in giù, come visto da fuori. E più è veloce la stanza, e più va in giù. Quindi, visto da fuori, più è veloce la stanza, e più la luce deve piegare, no? Quindi deve fare una traiettoria di questo tipo. Siccome la stanza vista da fuori accelera, all'inizio va piano e alla fine va forte, no? Quindi la luce fa una specie di parabola. Quindi la luce vista da fuori curva, ma non è tanto o solo la luce che curva, perché quello che si dice nell'accezione moderna è che non è che la luce curva, non è che la luce è attirata a gravità, no, è lo spazio che è curvo. La luce che è obbligata a seguire lo spazio è obbligata a curvare anche lei. Dal punto di vista della luce, la luce va dritta, però la pista dove deve propagarsi fa la curva e quindi è obbligata a curvare anche lei. Quindi questo è l'esempio più semplice che vi posso dare che dimostra che lo spazio è curvo. E chi è che curva? Curva la gravità. Quindi la gravità curva lo spazio.
Quindi diminuo l'intensità, varia l'intensità.
se ci avviciniamo di molto e la distanza iniziale era molto grande, alla fine è di meno, allora va la gravità. Ma se qui siamo, che ne so, a 10.000 km d'altezza, questo punto è 999, è trascurabile. Però sì, in teoria sì. Quindi curverebbe ancora di più man mano che si avvicina. Ora, secondo me, Einstein ha capito questo disegno qua in un millesimo di secondo.
Intuizione.
Esatto.
Senza attivazione.
Senza l'asino.
Sì, no, è capitato. Cioè, lo ricordo in un modo così vivo molti anni dopo e deve essere stata una cosa formicotone, cioè una cosa, una illuminazione proprio, no? Devo dire che, vabbè, probabilmente era tanto che ci pensava, eccetera, quindi era giunto a una sintesi magari visiva, perché dopo ci mette 8 anni a mettere giù i conti, non era, così è facile, ma farla, trovare la matematica giusta, che lui non lo sapeva mica tanto, per descrivere questa cosa occorrono degli oggetti nelle robe matematiche sono i tensori che allora nessun fisico aveva, non sapeva neanche che esistessero. A un certo punto chiama il suo amico matematico, gli dice: ma no, dai, tutto qui lo spazio curvo, c'è Riemann, ci sono i tensori, si fa così, gli spiega un po' come si fa, lui comincia a studiare, è dura, ma alla fine ce la fa, perché non è mica stupido Einstein, anche nel 28 anni, era ancora nel 1907, no? Va bene, quindi la gravità curva lo spazio, quindi lo spazio curvo obbliga la luce a curvare, anche se io la luce dentro la stanza la vedo andare dritta, e quindi raggiunge il suo obiettivo e sogno, quello di dire: con la relatività ristretta cosa ho fatto? Ho descritto quello che succede tra due sistemi di riferimento che si muovono ma di modo uniforme, senza accelerazione e senza curvate, eccetera, no? E aveva scoperto tante cose, tipo che il tempo è diverso e queste cose. Adesso si era chiesto, vabbè, e che cosa succederà se invece accelero, no? Per completare l'opera? Subito scopre però che questo pensiero ne nasconde un altro più profondo, che è ma l'accelerazione è legata alla gravità. La gravità è un tipo di accelerazione, quindi se rispondo a questa domanda, cosa fa se accelera eccetera, è direttamente collegata alla gravità, quindi lì si nasconde una nuova interpretazione della gravità, della gravitazione. Lui lo sapeva, eh? Vabbè. Quindi,
posso chiedere una cosa? Sì. Quando lei dice che la gravità curva lo spazio, è lo stesso che dire che la massa curva lo spazio, perché se penso alla gravità come di Newton, c'è una legge per cui...
Sì, 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 è la stessa cosa, solo che deve aggiungere massa energia. Perché anche l'energia è massa, l'aveva detto prima, due anni prima, e quindi anche l'energia curva lo spazio. Va bene, l'energia curva lo spazio. Quindi, arriviamo al novembre 2015, questo non lo ho, mi dispiace, 2015, in cui sta ancora tribolando con le sue equazioni di Einstein per la relatività generale, sa di essere in competizione con Poincaré, che gli soffia sul collo, si scambiano lettere, eccetera, è esausto, e dà una serie di 3 seminari, 1 a settimana, nel novembre, per spiegare le sue nuove idee, eccetera. Ma sa che non è ancora arrivato alla completa e definitiva stesura di queste idee, ancora gli manca un qualche cosa. Lui sa che gli astronomi hanno trovato che Mercurio ha un'orbita ellittica, Mercurio è il pianeta più vicino, quindi è quello che sente di più la gravità del Sole, un'orbita ellittica che fa questo giro qua, si chiama precessione del periello di Mercurio, cioè invece di chiudersi l'orbita non si chiude, ma si dice precede, cioè cambia orientazione. È piccolissimo, il cambio di angolo. Questo è, mettiamo l'asse maggiore, no? Prima era così e poi fa così. È di 43 secondi d'arco al secolo, inizia. Ma nessuno riusciva a spiegare questa cosa.
43?
Allora, un grado, allora la luna è mezzo grado, quindi due lune è un grado. Dividiamo per 60 e troviamo un minuto. Dividiamo per 60 ancora e abbiamo un secondo d'arco. Quindi è la un secondo è la 3600esima parte di, di due lune.
Non ho capito la...
Allora, 43 secondi d'arco al secolo. Quindi 0,43 secondi all'anno.
Come facevano?
Perché gli astronomi erano mica delle mezze serie. Erano misure lì, pazienti, tutte le notti con i loro strumenti. Avevano misurato gli scoppelli con gli astronomi. Un telescopio anche normale ha una definizione di un secondo d'arco, quando il cielo è senza vento e normale, eccetera, e siamo in posti molto belli, con un metro e mezzo, due metri si arriva al secondo d'arco facilmente. Quello che limita non è la grandezza del telescopio, ma è la solidità dell'aria, dell'atmosfera sopra.
La rarefazione dell'aria, no?
Sì. Se fosse la stessa densità sarebbe, non succederebbe niente, ma siccome c'è il vento con cose che si capita, se il raggio di luce fa un po' così e va un po' dove gli capita. Vabbè. Adesso arriva la... Allora, questo produce degli effetti di lente gravitazionale che si vedono abbastanza regolarmente. Adesso vedete questi archetti qua, no? È la luce che, di una galassia che viene divisa in tanti archetti per via che lo spazio è curvo e quindi si hanno questi effetti. Vado un po' veloce adesso perché sennò c'è la massa. Allora, questa qui è questo qui era lo spazio, no? La gravità come lo spazio. Adesso invece prendiamo la nostra stanza fuori da tutto, eccetera, il laserino invece che così lo mettiamo così. È rosso, noi siamo nella stanza, no? Stiamo cadendo verso la Terra, non ce ne accorgiamo, quindi facciamo, sappiamo che la luce esce rossa, no? Guardiamo per terra e vediamo la macchia, una macchia rossa. La frequenza della luce è la stessa, rosso, rosso. Che cosa vede però il nostro amico col binocolo? Vede che, se potesse vedere dentro, no? Vede un laserino che sta andando verso di lui. Se c'è una sorgente che si sta muovendo verso di noi... come con le onde sonore, no? Vediamo una cosa più acuta. Nel caso della luce vediamo una frequenza più alta, che vuol dire un colore più blu. Quindi quello lì col binocolo vede un raggio di luce blu. L'ho comprato, no? L'ho comprato. Anche il contrario, no? Se ho un laserino blu e vado sopra a vederlo, no? È come se si arrempicasse un pochino attraverso il campo gravitazionale, mi arriva rosso. Ok?
Ma però è inverso alla temperatura di colore a questo punto, perché diciamo la punta del laser ha un colore più acceso, diciamo, no? Quindi una temperatura diciamo
più alta.
Sì, lo la vedo in basso, quindi c'è un'inversione di colore.
Certo, sì, cambia colore.
Certo. No, rispetto alla temperatura
blu è più caldo.
Esatto.
Sì, ha ragione.
Allora perché è più caldo?
Perché la luce che parte blu, propagandosi verso l'alto, deve, è come se si arrampicasse, facendo, adesso uso dei termini che non vanno bene, no? Fatica ad andare verso l'alto, perché deve contrastare la gravità. E la gravità va rossa. Come prima, no?
Rallentata.
Sì, rallentata no, perché va sempre alla velocità della luce, però sì, rallenta la sua energia, quindi diminuisce la sua energia. E analogamente alla farina che tiriamo su, no? Diminuisce la sua velocità, la luce diminuisce l'energia. Anche questo lo comprate, no? Va bene, tutti questi effetti ovviamente sono tanto più grandi quanto più grande è la realtà, no? campione mondiale della rarità è il buco nero. Che cos'è un buco nero? È un buco nero, buco punto, nero punto. Adesso vediamo perché è nero. Vediamo la Terra, ci abbiamo un lumino sulla superficie che è a distanza di 6500 km dal centro. La gravità è questa qua, è proporzionale alla massa della Terra, alla mia massa o alla massa di quello che lancio, diviso la distanza al quadrato. Qui la distanza cosa prendo? Prendo la distanza. Sì, sì, Newton, proprio Newton. La distanza che c'è tra me e il centro della Terra, no? O cosa faccio? Tiro un sassolino. Sassolino, tiro, cosa fa il sassolino? Raggiunge una certa altezza, si ferma e poi lo torna giù. Inciso. Quando arriva per terra, ha la stessa velocità con cui lo tiro più su. Non ci perde niente. Se lo tiro con più forza e quindi la velocità iniziale del sasso quando lascia la mia mano è più grande, arriverà più in alto, no? Se però sono capace di tirarlo con una velocità, di dargli una velocità iniziale di 11,2 km al secondo, osservo che il sassolino va su e lo torno più, perché pur rallentando, andando in su, no? Si trova a ben presto a distanze molto grandi rispetto alla superficie della Terra, dove la gravità è un pochino meno. E lui ha ancora della velocità residua, no? Quindi può andare ancora più in su, la gravità diminuisce, lui va in su, la gravità diminuisce e ce la fa. Con 11,2 km al secondo ce la fa a fuggire. Siccome riesce a fuggire, la velocità si chiama velocità di fuga. Adesso prendiamo tutta la Terra, la comprimiamo in una palla di 65 km di raggio. Fattore 100 di raggio. Facciamo lo stesso esperimento, anche se noi non potremmo esistere sulla superficie, abbiamo un super uomino che tira, no? Adesso dovrò dare una velocità più grande al sassolino, perché fuga, no? Sul più vicino al centro della Terra, la massa è la stessa, la gravità è di più. Per vincere la gravità devo spararlo più in fretta, più forte. La velocità con cui devo spararlo è 112 km al secondo, perché prima, non ci sono che è un secondo, non allora, al secondo.
Quant'è la prima?
11,2.
Il fattore 100.
Sì.
E no, che c'è tra 10.
100 il raggio e 10 il collo. Va bene. Perché quadro va con un suo R, vai. E individua come radice di... Vai. Adesso esagero e prendo tutta la Terra e ne faccio una biglia. Biglia di 9 mm di raggio, 0,9 cm, c'è tutta la Terra qua dentro, tutta la Terra. La gravità è fantastica, è grandissima, no? Faccio lo stesso esperimento, ecco, la velocità che dovrei dare al sasso perché non tornasse giù è 301.000 km al secondo. Vi viene proprio dai conti di 301. Più grande della luce. Siccome è più grande la luce, neanche la luce se la fa. E non può fuggire. Quindi, attraverso questo conticino semplice, noi siamo capaci di definire, no, quando la Terra può diventare buco nero, oppure quando la Terra diventa nera, dopo buco vediamo, no? Ok. Notate però che questa analogia, questa qua, è fallace per due motivi. Primo, se fosse veramente così, allora la luce cosa fa? Andrebbe in su, poi si fermerebbe e tornerebbe giù, no? Come sassolino. Quindi io, che se sono qua, riesco a vedere quello che c'è dentro, la Terra, questo mini buco nero. La luce potrebbe portare informazioni fuori, no? Non riesce a portarle all'infinito, ma qui dove ci sono io sì, e questo non è vero. Niente può uscire dal buco nero. Neanche a questa distanza qui, non è che è come il sassolino, eccetera. Secondo motivo, cosa fa la luce? Va qui, si ferma e poi torna indietro? No, buono. La luce rispetto allo spazio dove è, non si ferma mai. Quindi questa analogia è sbagliata.
Non parte neanche.
Beh no, adesso vediamo. Allora, l'analogia è sbagliata, ma... adesso è arrivata, ma dà il numero giusto, quindi è un'analogia sbagliata che però se la usate ottenete il numero giusto, però è una cosa non fisica, non va bene. Allora io vi propongo un'altra analogia, è sempre un'analogia, che è quella delle scale mobili. Allora, vedete la scala mobile? Sono due rampe che vanno tutte e due in giù. Sono scale mobili particolari perché i gradini qui hanno una velocità piccolina per andare in giù e quando invece vanno a metà aumentano sempre di più la velocità di discesa dei gradini. Come se i gradini fossero elastici, potessero andare a velocità diverse. Un po' particolare, eh? Allora, voi siete all'aeroporto, sapete che il gate è sotto, sapete, vi immaginate che il gate è sotto, prendete la scala mobile e però dopo vi accorgete, quando siete qua ormai, no? Che avete sbagliato, non dovete andare giù, è da un'altra parte che dovete tornare su, cosa fate? Cercate di girarvi, no? Di correre e andare contro mano per riuscire, no? A vincere sulla scala mobile. E se lo fate subito ci riuscite perché i gradini arrivano piano, no? Adesso invece purtroppo vi accorgete che avete sbagliato qua a metà, quando la velocità dei gradini, no, è più grande della vostra velocità di risalita. Cosa fate? Ci tentate lo stesso, no? Ci tentate lo stesso, tentate di andare più veloce che potete rispetto ai gradini. No, ne fate tantissimi, quindi la velocità vostra rispetto ai gradini che stanno scendendo è grande, ma la velocità dei gradini è più grande ancora, anche se siete Bolt non ce la fate. Uno che vi guarda da fuori cosa vede? Vi vede che nonostante il fiocco tentativo voi scendete, non riuscite mai più ad andare a sporgere il capino qua. Adesso qui c'è il buco nero, questo è lo spazio e voi siete la luce. Quello che succede è che il buco nero attrae lo spazio e lo attrae tanto di più quanto più lo spazio è vicino. E potete immaginare che lo spazio sta scendendo verso il buco nero esattamente con la velocità di fuga in quel punto lì. Allora, qui avete una velocità di fuga che è molto minore della velocità della luce, se qui ho il laserino lo accendete, la luce può uscire, è più veloce dei gradini. Qui invece, adesso state attenti, che arriva il casino. Qui la velocità dello spazio che è tirato dal buco nero è la velocità della luce. Qua è di più della velocità della luce. Quindi, se il laserino lo accendo qua, ho che la luce rispetto ai gradini va alla velocità della luce, ma tutto lo spazio sta andando in giù ad una velocità che è maggiore della velocità della luce. Questo è il casino, no? Allora, cosa dice la relatività? Dice che niente può andare più veloce della luce rispetto a uno spazio normale, per lo spazio. Non dice che lo spazio deve andare lui a una velocità minore di quella della luce. Lo spazio può andare più veloce della luce. Lo ha fatto. Esatto, lo sta facendo ancora, al di là dell'universo osservabile. Per noi astronomi questa è acqua fresca. Nel senso che siamo forse tra i fisici, quindi, che sono più abituati a questo concetto,
che lo spazio viaggia più veloce.
Può viaggiare a più della velocità della luce senza nessun problema. Non è proibito. E lo fa. Lo fa anche adesso. L'ha fatto nel primo Big Bang, durante l'inflazione, ma miliardi di volte lo sarà facendo durante l'inflazione. E lo fa anche adesso, perché le galassie, la distanza tra le galassie si cresce a seconda della distanza, basta prendere una distanza molto grande che questa crescita è pari alla velocità della luce. Quando succede questo vuol dire che i fotoni a radiazione che queste galassie mi mandano sono completamente recettate, che mi arrivano con zero energia, quindi io non le vedo. Ma non vuol dire che non ci sono anche quelle di là, al di là, no? Che rispetto a noi vanno a una velocità più grande della velocità della luce.
E i fisici quantistici cosa
dicono? No, c'è l'aria lì. Allora.
Però non è che sono io, è il tempo.
È il tempo, vediamo il tempo. Cosa succede col tempo? Io sono qua, no? E sono in comunicazione con un mio amico che fa il pilota dell'astronave e ci abbiamo programmato un bel esperimento, no? In cui dico, guarda, tu lasciati andare per un po', no? parti da qua da fermo, il buco nero ti attrae, no? Però ricordati che quando sei da queste parti, al di là del raggio di non ritorno dove sei fregato, devi accendere i motori, perché sennò non torni più indietro, eccetera. Vediamo cosa succede. Bene, lui parte e all'inizio io lo vedo che accelera, va piano e dopo un po' va più forte. Però quando qua di vicino si rallenta ancora. Ovviamente schiaccia il bottone e non va, ma non va, no? Sento la sua voce sempre più terrorizzata che dice SOS, mayday, eccetera, no? Tra l'altro, mentre lui va, all'inizio lo sento parlare, è la sua voce normale, no? Ma quando si avvicina al buco nero, quando qui comincia a rallentare, sento la sua voce sempre più grave, no? Non va, mayday, fine,
non passa più
niente, né? Le onde radio che trasmettono questa cosa non fanno più. Questo corrisponde a me, aspetta che sto qui, a me che lo vedo, oh mamma mia, a me che lo vedo fermarsi, quando arriva qua lo vedo fermarsi e sparire alla vista. Qui i fotoni sono così recitati che lui sparisce, no? Ma questo vuol dire che il tempo lì praticamente si è fermato. Dal punto di vista del pilota, no? Anche lui mi sente. Ed è il contrario, cioè lui sente la mia voce sempre più in falsetto, come se avessi inalato l'elio, no? La voce da paperino. E tutte le parole sono sempre più compresse, tutte le frasi sono sempre più veloci, no? Lui però, quando si accorge che i motori non vanno più, eccetera, non è che si ferma prima del raggio di non ritorno. Lui vede e sa, eccetera, e lui ci va dentro il buco nero, ci va proprio dentro. E se gli capita un'esperienza simile, è meglio andarci sdraiati che in piedi,
Va bene.
Perché? Perché quando ci andate in piedi avete la testa, adesso avete qui la testa, no, che è più vicina al buco nero e quindi ha una gravità che è maggiore dei piedi, no? E quando la vostra dimensione, insomma, diventa non un'infinitesima rispetto alla distanza, eccetera, avete che la gravità della testa è più grande della gravità dei piedi. Quello che sentite voi è uno stiramento. Uno, due. Il buco nero non è che è un piano, è un punto. Quindi le spalle sono attratte non verticalmente, ma da una forza convergente. Quindi la sensazione che abbiamo noi è di difficile nel tubetto. No? Man mano che ci avviciniamo, la differenza di gravità tra sopra e sotto diventa sempre più grande. Ad un certo punto diventa più grande dei legami molecolari che abbiamo noi che ci teniamo insieme. E quindi ci spezziamo in due, a metà. Poi vanno, andiamo un pochino più sotto, eccetera, ci spezzettiamo in quattro, poi in otto, poi in dieci, e così via. Quindi noi cadiamo verso il buco nero in una fila indiana di atomi. E questo nome è un nome scientifico che si usano nelle pubblicazioni, che è spaghettification. Basta.
Ma ha finito?
Non è finito.
Siamo ben oltre il tempo massimo, quindi vabbè, io vi avevo avvertito.
Facciamo
recupero
per un'altra volta.
No, ma vi lo do tutto, nel senso, una giornata intera, venite qua dalle 10 alle 18 e vi bussate tutto.
Dai.
Vabbè, niente, grazie e ci vediamo fra 15 giorni.